mettete così: conoscenza più ascolto uguale fiducia. Fiducia più obbedienza, cosa sarà? Fiducia più obbedienza, qualcosa che finisce in enza. Ricompensa. Non era enza, ricompensa, era la S, non la Z. Ricompensa. Una bella, avrai una bella ricompensa. Beh, in un dialetto potrebbe anche starci. Certamente. Ricompensa o... No. Allora, conoscenza più ascolto uguale fiducia. Fiducia più obbedienza uguale ricompensa. L'ultima cosa. Non conoscenza meno ascolto, cosa potrà essere? Sfiducia. Non conoscenza meno ascolto, qui facciamo le sottrazioni, uguale sfiducia. Se io non conosco, non ascolto, perché non ti ascolto, e quindi ho una sfiducia di mio latente che va avanti nella vita. E ancora, sfiducia meno obbedienza, cosa sarà? Questa finisce con enza. Conseguenza. Quindi, sfiducia meno obbedienza uguale conseguenza. Abbiamo detto conoscenza più ascolto uguale fiducia, fiducia più obbedienza ricompensa, non conoscenza meno ascolto sfiducia, sfiducia meno obbedienza conseguenza. Quindi diciamo così, così almeno abbiamo la formula completa. La ricompensa è dunque la somma della conoscenza, dell'ascolto, della fiducia e dell'obbedienza. Lo ripeto. La ricompensa è la somma della conoscenza, dell'ascolto, della fiducia e dell'obbedienza. Mentre la conseguenza è la somma della non conoscenza, del mancato ascolto, quindi un paraascolto, della sfiducia e della disobbedienza. La conseguenza è la somma della non conoscenza, del mancato ascolto, della sfiducia e quindi della disobbedienza. Ora, è importante notare una cosa fondamentale. La vera obbedienza è un atteggiamento del nostro cuore, capite? Cioè, è spirituale la cosa. Abbiamo detto che non possiamo discernere le cose dello spirito con una natura umana. Quindi la vera obbedienza è sempre coinvolta con un atteggiamento di cuore interiore. Essa non ha assolutamente nulla a che fare con quello che si fa, ma bensì con quello che si è. Avete compreso questo concetto fondamentale? L'obbedienza non è coinvolta in quello che uno fa, ma è sempre coinvolta con quello che uno è, cioè è un atteggiamento interiore del nostro cuore. L'essere prende totalmente il posto del fare. In altre parole, l'essere è legato alla nostra identità, al nostro ID. Pertanto, la nostra identità è più importante della nostra attività. Fondamentale. Se pensiamo che obbedire significa fare questo, quello o quell'altro, ci stiamo ingannando. Abbiamo compreso male. Tutto ciò ha a che fare con una situazione spirituale, è coinvolta in una situazione del cuore, quindi l'identità è più importante dell'attività. Molte persone in molte chiese, stiamo parlando di cristianesimo, stiamo parlando di chiese cristiane, molte persone in molte chiese servono, fanno molte cose, fanno questo, fanno quello, si rendono disponibili. Quando li cerchi, li trovi, perché loro sopperiscono le necessità. Vengono anche additati davanti a delle persone come persone fedeli, dicendo: guardate questo, quell'altra persona, imparate da Tizio, da Caio, che è sempre presente, che fa sempre quello, che fa sempre quest'altro. Quindi vengono identificati o additati come esempi positivi davanti agli altri. Il tutto però non implica e non significa assolutamente che siano obbedienti. Assolutamente no. Sono soltanto invece persone coinvolte o impegnate, ma non decisamente sottomesse. Dobbiamo capire questo snodo fondamentale dell'obbedienza, perché se lo manchiamo non compriamo davvero il cuore del messaggio. Diverse persone, diverse chiese sono solo disponibili, ma questo non fa di loro persone obbedienti. Fanno questo, fanno l'altro. La vera obbedienza è un'altra cosa. La vera obbedienza e la vera sottomissione ha completamente a che fare con un'altra dimensione. Alcuni riempiono il loro tempo, ma in tutte le chiese del mondo, non stiamo parlando qui, là, è tutta una cosa normale. Non fanno qualcosa, ci sono persone che non fanno qualcosa per obbedienza. Ma perché lo fanno allora? Perché ci sono persone che servono la chiesa? Perché ci sono persone che sono più evidenti davanti agli altri, che fanno molte cose? Beh, ci sono diverse motivazioni, noi vorremmo comprenderle, perché più comprendiamo le motivazioni del cuore, più comprenderemo davvero quali sono i criteri, gli snodi fondamentali che ci rendono obbedienti, quindi una provvidenza, o disobbedienti, quindi una conseguenza. Alcune persone, ad esempio, servono, fanno, sono disponibili, fanno molte cose, ma ci sono motivi differenti, uno dei quali potrebbe essere: vogliono impegnare il loro tempo. Non sto parlando di una chiesa sola, sto parlando della globalità della chiesa cristiana. Ci sono molte persone nelle chiese che vogliono fare volontariato, impegnano il loro tempo, si dedicano, fanno molte cose. Altri vogliono dare un senso alla loro vita, altri ancora fanno questo e quello per competizione, perché se lo fa lui, lo fa l'altro, beh, quasi mi sento obbligato a fare qualcosa, perché tutti fanno qualcosa e ci sono anch'io. Altri ancora vogliono mettere in campo le loro abilità, le loro capacità, le loro competenze. Altri solo per farsi vedere. E ancora altri per ottenere qualcosa, forse una posizione, forse un nome, forse un titolo. Ci sono moltissime cose che hanno a che fare con questa struttura. Il punto è che, anche se non lo vogliamo vedere, questo è tristemente una realtà. Ma vorremmo capire meglio in tutto questo. Come facciamo a dire questa roba qua? Come possiamo dire che ci sono persone che servono soltanto per impiegare il loro tempo? Come possiamo pensare che, diciamo, che ci sono persone che fanno questo, fanno quello solo per farsi vedere o per avere un titolo o qualsiasi altra cosa che possa essere una posizione e quant'altro? La cosa è molto semplice, anche qui ci sono varie motivazioni. Perché la loro bocca è piena di lamentela. Alcune persone spostano questo da qui a lì e tu dici: guarda, che persona servizievole, che persona obbediente, queste sono persone che servono la Chiesa. Ma solo Dio sa, forse anche qualcun altro, perché magari poi viene fuori, che c'è lamentela. Alcune persone sono in disaccordo con l'impartizione o la guida che viene loro dato, dicendo: facciamo questo di così, così, facciamo quest'altro, cos'ha, lo fanno. Quindi c'è un'azione. E tu sei portato a pensare, come persona, ognuno di noi, che questa persona sta facendo questo e quello ed è una persona obbediente, ma possibilmente è in disaccordo con il criterio che è stato loro dato come disposizione, o addirittura in disaccordo anche con la visione della Chiesa. Ci sono persone che parlano male del pastore, delle autorità. Questo non è fantasia, non è ipotesi. Purtroppo, cari, queste situazioni sono all'ordine del giorno e in corsi di questo tipo abbiamo la possibilità di confrontare noi stessi, perché l'obbedienza non fa bene a qualcuno, ma fa bene a noi. E non solo. Più capisco il criterio dell'obbedienza, prima riesco ad avere la giusta ricompensa, che non viene dalla terra ma viene dal cielo, non viene da un uomo ma viene da Dio. Ecco che alcune persone fanno cose nella chiesa e siamo tendenzialmente portati a pensare che siano persone obbedienti, sottomesse, ma queste persone si sentono usate, si sentono sfruttate, si sentono gestite. Quindi la nostra obbedienza è la conseguente sottomissione che ne deriva, è primariamente legata a tre cose fondamentali: lealtà, fedeltà, onore. Fedeltà, lealtà, onore. Sono tre cose fondamentali: la nostra obbedienza e la nostra conseguente connessione di sottomissione è legata a queste tre cose fondamentali. Vogliamo vedere cosa vuol dire tutto questo. Quindi c'è obbedienza e onore. Prendete con me capitolo 7 di Luca, il Vangelo di Luca, capitolo 7, dal versetto 36 al versetto 38. Luca 7, 36, 38. Qui c'è qualcosa che accade. C'è un uomo religioso, un capo dei sacerdoti, dei farisei in questo caso, che la setta farisaica di quel tempo, era uno degli esponenti, dice: un fariseo lo invitò a mangiare da lui. Quale onore, capite? Un fariseo che era contro quello che stava facendo Gesù, perché sempre lo riprovavano, sempre lo mettevano ai ferri corti, un giorno decise di invitare Gesù a casa sua. Quale onore, forse, molto forse. E la scrittura va avanti dicendo: ed egli è entrato in casa, dal fariseo si mise a tavola, ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola con il fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e baciava i suoi piedi e li ungeva con olio. La scrittura ad un certo punto, non leggiamo tutti i passaggi, afferma che questo fariseo di nome Simone si indigna e non è d'accordo con questa cosa. E infatti Gesù se ne accorge e Gesù si rivolge a lui dicendogli qualcosa. Al versetto 44: e voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per i miei piedi, ma lei ha bagnato i miei piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai dato olio sul capo, ma lei ha cosparso di olio profumato i miei piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché molto ha amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Qui stiamo parlando di onore puro. Segnatevi questo perché è importante. L'onore è molto, ma molto, ma molto di più di una carineria e di una gentilezza. Molto di più. Pensiamo che il fariseo non avesse fatto una cortesia a Gesù? Lo ha invitato a cena. Quando ci invitano a cena, quando ci invitano a pranzo, siamo contenti, siamo felici e vuol dire che gli piace stare in nostra compagnia. È una gioia, anche un'opportunità di conoscersi di più. Però l'onore vero è più di una carineria, è più di una gentilezza. L'onore è più che un servizio. E ancora, l'onore è più che fare qualcosa. Molte persone si ingannano all'interno del corpo di Cristo pensando che se faccio questo e gestisco quest'altro e servo così, allora sto obbedendo, sono sottomesso e Dio vede e provvede. A dire la verità non è così. Semplicemente perché Dio sempre gestisce le situazioni del cuore e mai le situazioni esteriori. L'obbedienza, la sottomissione, l'amore, l'onore, la fedeltà, la lealtà hanno a che fare con un principio spirituale, non è un principio naturale. Ecco che Gesù si indigna più del fariseo, perché lui era scocciato che questa donna era entrata e faceva quello che ha fatto con Gesù, ma per tre volte ha detto: Simone, tu non mi hai fatto questo, tu non hai fatto quest'altro. E questo è molto di più, capite? L'onore ha a che fare davvero ed è internamente all'obbedienza e alla sottomissione. È molto più che fare qualcosa, è essere qualcuno. O addirittura divenire parte di qualcosa essendo la cosa che stai facendo. Alcune persone lamentano il fatto che devo fare tutto io, ma guarda cosa mi fanno fare, e questo, e poi lo fanno. Il punto è che dobbiamo capire sempre i meccanismi del nostro cuore, sempre ragionare con quello, mai nell'esteriore. Simone il fariseo era solo a tavola con Gesù, ma non aveva parte della vita con Gesù. Alcune persone all'interno del globale, del mondo cristiano, in tutto il globo, alcune persone non hanno compreso alcuni criteri spirituali e quindi sono soltanto parte della Chiesa, ma non vivono la vita della Chiesa. In altre parole, non vivono la vita in Cristo. È diverso. Simone era a tavola, era con Gesù, era carino, l'ha invitato, è stato con lui ed era tutto bellissimo. Anzi, avrebbe anche approfittato di fare alcune domande a Gesù e di avere un colloquio con lui, molto sereno, amicale magari. Avere potuto o sfruttare l'opportunità che Gesù era lì per far domande importanti, per avere delle risposte. Era carino, ma Gesù lo riprovò. E dove lo riprovò? Nell'onore. Non mi sembra che lo ha messo in disparte a mangiare, non gli ha dato lo scarto, probabilmente ha dato anche delle buone cose. Lo ha fatto sedere a tavola con lui. E lui era abbastanza carino da poter aver pensato che Gesù era grato di tutto questo. Ma Gesù guarda molto più profondo di noi. Ecco che lui era solo parte, era soltanto seduto alla mensa di Gesù, ma non aveva parte della vita di Gesù. L'obbedienza sempre si muove per onore e per principi, mai per necessità. Perché mai io dovrei fare una cosa? Perché dovrei spostare questo da qui a lì? Perché dovrei operare in questi sistemi? Perché sto servendo la Chiesa? Perché sono parte del worship team? Perché sono parte del servizio dei bambini? Perché sono parte del carico e scarico? Perché sono parte di qualsiasi cosa? Per necessità, molte persone dicono. Non c'è nessuno e qualcuno lo dovrà pur fare. E vi ripeto, chiese piccole hanno problemi piccoli, chiese grandi hanno problemi grandi. In altre parole, i problemi ce l'hanno dappertutto. Non cambia la suonata da nessuna parte. Non c'è né una chiesa italiana che hanno problemi italiani, né una chiesa americana che hanno i problemi americani, né una chiesa brasiliana che hanno i problemi brasiliani. Tutta la chiesa è coinvolta con persone e le persone hanno motivazioni differenti. E quando ci sono persone, lo sappiamo benissimo, quando c'è un incontro di persone, c'è un confronto. E quando c'è un confronto, c'è uno scontro. E quando c'è uno scontro, se si è saggi di capire perché sono qua, c'è una crescita. Altrimenti sono soltanto qui per aspettare qualcosa dal cielo.
È la stessa cosa come quando un ministro passò da una particolare città europea e vide tre persone che lavoravano, facevano cose da muratura. E lui chiese: cosa state facendo qui? Il primo disse: sto tagliando pietre. Il secondo disse: sto aspettando il nuovo lavoro. Stavano temporeggiando, stavano facendo cose. Non stavano lì ad aspettare, facevano. E al terzo: e tu cosa stai facendo? Sto costruendo una cattedrale. È solo questo il criterio. Se noi non comprendiamo il criterio spirituale che sta dietro ad ogni nostra motivazione, noi ci inganniamo. Ecco perché io posso anche prendere questo tavolo e lo metto di là, poi mi dici di metterlo di là e poi no, non va bene, lo metto dall'altra parte. E il punto è non dove metto il tavolo, ma con che attitudine, con atteggiamento lo faccio. Perché magari la prima volta, ok, mi sta anche bene. La seconda volta, va bene, dai, lo facciamo. La terza volta, magari non te lo dico perché sono riservato, perché voglio non farlo, ma dentro di me dico, ma sono mica il servo di qualcuno io. È questo l'atteggiamento. Perché, attenzione, qualcuno può anche non sentire, ma Gesù ti sente. Sempre. Qualcuno può anche non vedere, ma Gesù ti guarda. Sempre. E guarda il cuore, non guarda quello che fai, perché Gesù potrebbe dire, beh, però il tavolo lo sta spostando, però dai, non vuol dire niente. Alcune persone, e vi ripeto, per favore, non pensate che stiamo parlando di una comunità, di una chiesa, di una denominazione o di una nazione, stiamo parlando a livello globale all'interno del corpo di Cristo. Ci sono persone che fanno questo, quello e quell'altro semplicemente per necessità, perché c'è una necessità. Sto con i bambini perché c'è necessità, devo suonare la chitarra perché non c'è nessuno che lo fa, devo spostare il tavolo perché sennò altrimenti chi glielo faccio fare? Lo faccio io, devo farlo io. Devo pulire i bagni perché non c'è nessuno che pulisce i bagni. Qualunque cosa, necessità, ma è davvero obbedienza? È davvero sottomissione? Perché se pensiamo a tutto questo, dobbiamo fare un'analisi logica delle cose. L'obbedienza, lo voglio ripetere, non è quello che abbiamo pensato, ma è quello che pensa Dio. In altre parole, l'obbedienza è sempre coinvolta, o si muove sempre per onore e per principi, mai per necessità. Sapete che una statistica dice che quando... perché c'è uno scopo, quando si fa l'appello, o meglio ancora, faccio un passo indietro, quando si fa il messaggio sull'offerta, le persone, ok, risentiamo lo stesso messaggio sull'offerta, chi lo dice in un modo, chi lo dice in un altro, ma sempre offerta, sempre devo dare. Alcune volte, vabbè, diamo quello che diamo, non c'è nessun problema, tanto l'abbiamo capito, siamo abituati così a farlo. Poi a un certo punto, finita la funzione, si dice, ragazzi, chiesa, fratelli, sorelle, abbiamo anche una necessità. C'è la porta del bagno che si è rotta, o c'è una sedia da cambiare, o c'è un termosifone da mettere a posto, una caldaia da cambiare perché si è rotta. Vogliamo per favore chiedere a tutti quanti se possiamo essere utili in questo. Allora c'è una situazione, che c'è un divario pesante. L'offerta che dobbiamo dare a Dio è totalmente di meno di quella che è la necessità. Avete capito quello che sto dicendo? In altre parole, se facciamo l'offerta e diciamo dai la tua decima, perché questo è un principio di benedizione, dai la tua offerta, perché questo è un principio di benedizione anche questo, ma dai la tua offerta perché la tua offerta ti sarà riseminata dentro nella tua vita, dai la tua decima perché hai la possibilità di essere prosperato da Dio perché è un principio spirituale. Dio ci ha chiesto solo il 10%, pensate come siamo benedetti, pensa se ci doveva chiedere il 90%, solo il 10% e ancora ci lamentiamo. Ma a parte questo, non stiamo parlando di questo, stiamo dicendo che quando c'è poi una necessità, la cifra si alza. Perché? Perché se sei una necessità, allora facciamolo. Ma noi non dobbiamo ragionare in questo termine, noi dobbiamo ragionare per principi. I principi non vanno sostituiti alle necessità. mai. E le necessità non vanno sostituiti ai principi. Le necessità le gestiamo come necessità, ma i principi vanno attuati sempre. Questo in qualità di dare, ma anche in qualità di dare il nostro denaro, ma anche in qualità di dare il nostro tempo, anche in qualità di dare le nostre competenze, anche in qualità di qualsiasi altra cosa. Quindi molte persone pensano: ah, ok, faccio questo e quell'altro ancora perché è una necessità. Obbedisco per questo, magari non dice obbedisco, ma l'idea è quella. Ma non è così, non funziona così. L'obbedienza e la sottomissione è sempre coinvolta con principi di onore e principi spirituali. Domanda, anzi domandona. Secondo voi, possiamo obbedire senza essere sottomessi? Una domanda. Possiamo obbedire senza essere sottomessi? Sì. La risposta è sì. Possiamo essere sottomessi senza obbedire?
No.
Perché no? Perché no? Se possiamo obbedire senza essere sottomessi, chi ci vieta di essere sottomessi senza obbedire? Perché ti ripeto, a me dici di spostare il leggio o questa cosa, io lo faccio. Non ho problemi. Questo mi rende obbediente? L'abbiamo appena detto. Quindi dobbiamo essere accorti a quello che stiamo analizzando. Abbiamo infatti sempre detto, e lo continuiamo a ridire, l'obbedienza è un atteggiamento del cuore. Non possiamo dire di essere sottomessi senza obbedire o obbedire senza essere sottomessi. Vi spiego una cosa. Probabilmente la sapete, magari ne abbiamo già raccontata, ma c'è in una conferenza, c'è tantissima gente e c'è una mamma con un bambino di 4 anni e questo bambino non sta fermo un attimo, è normale, è un po' irrequieto, forse un po' troppo. La mamma gli continua a dire, perché vuole stare sempre seduto, non vuole stare seduto, vuole stare sempre in piedi sulla sedia. La mamma lo tira giù. Stai seduto, non ti muovere, stai fermo, stai lì, non alzarti. Ma lui non ascolta, lui continua a stare in piedi sulla sedia finché la mamma non ne può più. Lo branca, lo tira giù, lo blocca e gli dice: adesso che fai? Adesso non puoi più fare niente. Adesso sì che sei obbediente. E il bambino dice alla mamma: mamma, a dire la verità, fuori sono seduto, ma dentro sono in piedi. Analizziamo questa cosa, perché è fondamentale. Il bambino ha detto esattamente alla mamma qualcosa di fondamentale, di importantissimo. Facciamoci una domanda. Stava obbedendo questo bambino? No, assolutamente no. Era un'obbedienza fuori dalla sua volontà, era obbligato. Era sottomesso? Sì o no? No. Perché la mamma lo teneva fermo e lui le disse: sono soltanto fermo fuori, ma dentro no. E ancora, era sottomesso? Aveva un atteggiamento di insurrezionalista. Lui voleva stare in piedi e glielo disse. Stava sottomesso alla mamma? Assolutamente no. Quindi vedete che c'è tutta una situazione, perché suo malgrado era fermo, era bloccato su una sedia, ma dentro era completamente fuori controllo. Per lui glielo disse: mamma, tu mi dici che sono fermo e sono obbediente, a dire la verità ti sbagli, perché dentro sono ancora in piedi sulla sedia. In altre parole, glielo disse in maniera molto molto chiara. La vera sottomissione / obbedienza o obbedienza sottomissione ha sempre a che fare con il cuore. Il contrario, ossia guarda cosa faccio o sto servendo, sto facendo, sto sbrigando, è tanto tempo che sono qui, ho sentito persone che mi hanno detto: sono 30 anni che servo la Chiesa e nessuno si è accorto che sto facendo qualcosa di importante. Veramente Dio se ne accorge, non ha bisogno di fare le bandiere davanti, sto servendo la Chiesa. Sono 30 anni che faccio questo e faccio quello. E quindi? Stiamo servendo il Signore, cari. No, non è una cosa che ha a che fare con un bonus, con una promozione, con un subclass di... Capite? Quindi se noi non comprendiamo che la sottomissione e l'obbedienza ha sempre a che fare con un'attitudine di cuore, tutto quello che è il contrario di questo è un surrogato, è un compromesso, è una mistificazione della verità ed è illegale. È illegale. Lo ripeto, scrivetevi questo che è importantissimo. Se l'obbedienza e la sottomissione hanno a che fare col cuore, tutto ciò che è contrario a questo, cioè a che fare con la natura umana, col pensiero umano, con la metrica naturale, è un surrogato, è una mistificazione, è un compromesso ed è totalmente illegale. Quando io e mia moglie eravamo ragazzi, appena nati di nuovo, e ci insegnarono che si poteva obbedire senza essere sottomessi o essere sottomessi senza obbedire, e noi ci credemmo. Abbiamo detto ok, va bene, ma poi ci abbiamo pensato, perché la sottomissione, sapete che cos'è? È stare sotto la missione di qualcun altro. È questa la parola chiave della sottomissione. Quindi ci abbiamo pensato e abbiamo detto, ma aspetta un secondo, dobbiamo porci delle domande. Come possiamo noi porci volontariamente, perché la sottomissione non è mai imposta, è sempre ricevuta, sempre. Nessuno dice devi essere sotto me, non è quello. La sottomissione non va imposta, va solo ricevuta, è un'attitudine di cuore. Ma il punto è questo, ci siamo fatti delle domande dicendo come possiamo noi porci volontariamente sotto la missione di un'altra persona e come faremo a fare questo se non siamo obbedienti? Come possiamo mai pensare di fare questo senza un accordo di cuore? Perché è quello che faccio. Io posso pulire i bagni tutti i giorni, ma vuoi che ti dico una cosa? Non lo faccio mai per te. Lo faccio anche perché tu ne benefici, ma non lo faccio per nessuno. Lo faccio perché per me è un onore, è un privilegio ed è un'attitudine di cuore. Tutto quello che facciamo, se non lo facciamo con il cuore, è illegale. Riuscite a comprendere? Perché vogliamo approfondire meglio questo discorso, è fondamentale. Quindi la nostra obbedienza è assolutamente, strettamente legata alla volontà di Dio. Come facciamo a saperlo? Matteo 21. La nostra obbedienza è strettamente legata alla volontà di Dio. Matteo 21. Al versetto 28 dice così: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Avvicinandosi al primo disse: figliuolo, vai a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: no, non ci vado. Così, voilà. Ma poi si pentì e ci andò. Avvicinandosi all'altro disse la stessa cosa. Ed egli rispose: ma ci mancherebbe altro. Ma come no? Ma scherzi? Ma certo che ci vado. E poi non ci andò. Abbiamo capito la storia. In altre parole, Gesù fa l'esempio e dice: chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Perché si parla di volontà, eh? Chi dei due, dice, ha fatto la volontà del Padre? Perché la nostra sottomissione, la nostra obbedienza è legata alla volontà di Dio. Quindi se faccio questo, quello o quell'altro, io devo capire che adempirò la volontà di Dio o non adempirò la volontà di Dio. Ecco che questa storia ci aiuta a capire molto meglio tutta la situazione. In altre parole, Dio non è soltanto interessato che noi ascoltiamo dei suoni gutturali che ci dicono di fare questo o quell'altro, provenienti da parole. Non ha bisogno che noi ascoltiamo così un paraascolto, ma desidera che noi riceviamo questo come un'impartizione e come un'applicazione divina. Ecco che tutto questo ha a che fare con il nostro cuore.